la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
E dunque alle 8 passate da 4 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio per la newsline di oggi, venerdì 5 gennaio, il nostro spazio di approfondimento locale mattutino. Apriamo subito con gli aggiornamenti per quanto riguarda l'incendio che si è verificato questa notte nella piana fiorentina e che ha portato all'intervento dei vigili del fuoco di Firenze, del distaccamento Firenze Ovest e di Calenzano. È avvenuto in via Curzio Malaparte, zona Brozzi. Dunque è arrivata anche un avvertimento, un avviso alla cittadinanza da parte del sindaco di Campi Bisenzio a non aprire finestre, non far uscire animali, non utilizzare prodotti agricoli. Al momento l'intervento è terminato nella fase di contenimento, è stato necessario l'intervento dei mezzi di movimento terra, anche dei vigili del fuoco, per lo smassamento del materiale coinvolto nell'incendio. Sul posto il coordinatore delle operazioni di spegnimento ci darà ulteriori aggiornamenti nel corso della mattinata. Poi c'è una notizia interessante che va oltre le anticipazioni che vi abbiamo dato in questa newsline, che sicuramente desterà l'attenzione di molti di voi, fra quelli soprattutto che sono stati multati dai famosi velocar posizionati, due stati fa, che tanto hanno fatto discutere a Firenze. Bene, multe dal velocar annullate, postazione segnalata in maniera non adeguata. Il giudice di pace di Firenze ha infatti cassato 18 verbali in viale 11 agosto effettuati nella primavera del 2022. Solo il 3 giugno il comune adeguò la cartellonistica e dunque sono state rese note le motivazioni della sentenza con cui nel dicembre scorso erano stati annullati appunto questi 18 verbali a un automobilista. Sicuramente un precedente che potrebbe fare giurisprudenza e coinvolgere e portare anche molti altri automobilisti a tornare sulla questione per rivendicare diritti o comunque cercare di verificare se effettivamente anche nel loro caso la segnalazione è stata adeguata per quanto riguarda la presenza dei sistemi elettronici di rilevamento della velocità. Preventiva segnalazione che, lo ricordiamo, costituisce un obbligo specifico e inderogabile. Il giudice di pace nelle motivazioni di questa sentenza rileva che non siano state adeguate le forme di informazione, l'apparecchio secondo il giudice non era stato segnalato in modo idoneo e dunque l'annullamento di questi 18 verbali. Questo per quanto riguarda la cronaca, ma arrivano notizie preoccupanti sul fronte invece nazionale che avranno ripercussioni sul l'Istituto Storico degli Innocenti di Firenze e che hanno innescato una nuova polemica, un nuovo scontro politico istituzionale. Parliamo del taglio, una riduzione del 40% da parte del governo per quanto riguarda l'Istituto Fiorentino. Ne parleremo proprio in apertura di rassegna stampa tra poco, ma partiamo dall'AMMA, partiamo dalle previsioni del tempo con Giorgio Bartolini quest'oggi in collegamento con noi. Ben trovato.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
Allora, diamo le indicazioni, sì, per questa giornata che va verso un cambiamento che poi si accentuerà nel fine settimana.
Sì, direi di sì, ma sta arrivando una intensa perturbazione, porterà un peggioramento già a partire dalla giornata di oggi e da domani, soprattutto nella seconda parte della giornata, potrà portare una diminuzione delle temperature, tanto che farà di nuovo la comparsa la neve in Appennino, inizialmente ancora a quote elevate, domani fino a 1500 metri, ma poi domenica, quando il tempo sarà ancora piuttosto perturbato, potrà tornare la neve anche fin sotto i 1000 metri. Andiamo per gradi, oggi precipitazioni sparse al mattino, più diffuse dal pomeriggio, ma soprattutto dalla sera. La parte più intensa della perturbazione transiterà tra la tarda serata di oggi e il primo pomeriggio di domani, quando le precipitazioni saranno decisamente diffuse sul territorio. Oggi venti meridionali in rinforzo, saranno moderate o localmente forti di scirocco sull'arcipelago e sulla costa, tanto che i mari saranno tramossi e molto mossi. Temperature oggi già in lieve diminuzione sulle zone interne, con valori intorno a 11-13 gradi in pianura. Questa è la situazione, arriverà il freddo, ma sarà maggiormente avvertibile a partire dalla giornata di domenica. Non sarà un freddo eccezionale, ma almeno interromperà queste tre settimane, direi, di autunno che abbiamo avuto negli ultimi giorni.
Eh sì, l'abbiamo sottolineato più volte, ma la settimana permarrà dunque con le caratteristiche che si preannunciano per domenica?
Sì, direi la settimana sembra proseguire con temperature inferiori alla media, non molto inferiori alla media in verità, ma settimana prossima direi dai connotati invernali, anche se il tempo sembra piuttosto stabile.
Grazie per il momento, grazie a Bartolini, all'AMMA, poi naturalmente lunedì entreremo nel merito della successiva settimana anche dal punto di vista meteorologico. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo con le notizie.
Anno nuovo, vita nuova. Sono poche le certezze per l'anno che sta arrivando e poter essere sempre informati su ciò che accade, ascoltare musica interessante o divertirsi con Controradio non è scontato. Controradio è una radio fatta da persone, conduttori, giornalisti, tecnici, amministrativi, e farti avere ogni giorno la radio che conosci e che ami è sempre più costoso. Per questo ogni anno chiediamo anche il tuo aiuto. Per questo c'è il Controradio Club, una grande comunità di ascoltatori che sostengono la radio e contribuiscono alla sua esistenza. Se non sei ancora socio, perché non entri nella community? Ci sono tante occasioni di incontro con la radio e con altri ascoltatori che condividono con te questa passione. E poi iniziative culturali, viaggi, cene sociali e tanti sconti ed ingressi gratuiti a concerti, cinema, mostre. Tutto questo è il Controradio Club. Associati al Controradio Club. Lo puoi fare su www.controradioclub.it oppure passando in radio in orario di ufficio dal lunedì al venerdì.
Controradio.
Andiamo a leggere le notizie di oggi, a partire dal taglio che abbiamo annunciato, di cui abbiamo parlato anche nella newsline di ieri sera, taglio che sta destando enormi preoccupazioni sul fronte locale, ma non solo, all'Istituto degli Innocenti di Firenze, apertura della Repubblica di oggi, così come del nostro sito controradio.it. Il governo taglia il 40% dei fondi all'Istituto degli Innocenti. Salutiamo l'onorevole del PD Federico Gianassi in collegamento con noi, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Gianassi, lei per primo ieri ha sollevato la notizia, destato l'attenzione su questa decurtazione del 40% dei fondi, si passa da 3 a 5 milioni per quanto riguarda l'Istituto degli Innocenti, un taglio inserito in manovra di bilancio che viene interpretato, come anche dalla stessa assessore e candidata a sindaco della PD Sara Funaro, un ulteriore accanimento del governo su Firenze, interpretazione che lei peraltro aveva già sottolineato non per questo caso, ma per i fondi relativi alla tranvia.
Non riusciamo a trovare una spiegazione diversa. Se si perdono i fondi europei del PNRR sullo stadio per Firenze e per Venezia, ma in poche ore per Venezia amministrata dal centrodestra si trova una soluzione e per Firenze no. Se si tagliano 30 milioni di euro alla tranvia di Firenze quando nella manovra di bilancio si prevede di fare il ponte sullo stretto che costa 11-12 miliardi. Quando tra le righe del bilancio si coglie addirittura un taglio che per il bilancio dello Stato è poco, ma per l'Istituto degli Innocenti è tantissimo, di 2 milioni, su un'istituzione sì fiorentina, ma protagonista nel panorama nazionale perché da oltre 600 anni accoglie e tutela i bambini ed è protagonista sulle politiche per l'infanzia, in presenza di tutti questi segnali o il governo fa una retromarcia, che per ora per esempio sulle tranvie e sullo stadio non ha fatto, oppure dobbiamo pensare che c'è un'ostilità politica verso la città di Firenze. D'altronde, rispetto a questo fatto che io ho denunciato ieri, mi pare che nessun esponente nazionale di Fratelli d'Italia o della Lega o di Forza Italia abbia deciso di replicare. Avrebbero fatto male, il taglio oggettivo c'è scritto nella manovra di bilancio e quindi il taglio c'è, ma insomma per ora tutto tace e non è un buon segno.
Sul fronte politico anche Italia Viva rimarca la gravità, però non ha perso l'occasione tramite Boschi di sottolineare la preoccupazione tardiva del sindaco Nardella. I tagli sono avvenuti in manovra, ha sottolineato, noi di Italia Viva abbiamo presentato un emendamento per scongiurarli a prima firma di Renzi proprio in favore dell'istituto, e invece il Partito Democratico in tutto questo dov'era, ecco?
Ma la manovra è stata approvata il 29 dicembre alla Camera qualche giorno fa e abbiamo denunciato in questi giorni questo taglio. Ora io ho rispetto per tutti quelli che combattono nelle sedi parlamentari la battaglia per Firenze, quindi mi sembra di capire che anche Italia Viva condivida con noi che questo taglio è un taglio gravemente ingiusto contro il quale occorre, suggerisco, unirci e combattere. La manovra è stata approvata e prevede questo taglio. Io credo che se ci uniamo tutti e condanniamo questa operazione scellerata contro Firenze, rafforziamo l'opportunità di un ripensamento da parte del governo. Insomma, su questa vicenda, più che fare polemica, proverei a unirci tutti se condividiamo, come condividiamo l'obiettivo.
La presidente dell'istituto Giuffrida si augura davvero che ci sia un ripensamento e dice appunto che gli uffici competenti si metteranno subito al lavoro per ridefinire in conseguenza le attività svolte dall'istituto. Certo, davvero c'è amarezza rispetto a quanto da un punto di vista di portato valoriale, storico e di memoria rappresenta questa realtà.
Ma moltissima amarezza, anche perché il Parlamento per mesi ha discusso, lo ricorderete, il caso Caivano, il tema della marginalità minorile. Se noi vogliamo passare dalle parole ai fatti, dobbiamo costruire un modello nel quale chi ogni giorno lavora, ad esempio in questo caso sui temi dell'infanzia, sia messo nelle condizioni di produrre risultato e non sia contrastato. È inutile parlare della difficoltà di Caivano se poi il governo toglie o riduce gli strumenti di coloro che ogni giorno lavorano per tutelare l'infanzia. Quindi sì, c'è moltissima amarezza, in più c'è, immagino, una ricaduta molto grave sull'istituto nel quale operano persone serie, qualificate, che lavorano su questi temi. Io spero che l'appello della Presidente, che peraltro è molto equilibrato, un appello non politico di una Presidente che tutela l'istituzione, sia dal governo raccolto e anche a seguito di questa nostra denuncia siano messi in campo degli strumenti che consentano al governo di fare una retromarcia, perché altrimenti ho la sensazione che nei prossimi mesi il contraccolpo sull'istituto potrebbe essere molto forte.
Grazie per il momento all'onorevole Gianassi, ci riaggiorneremo, buon lavoro.
Grazie a voi.
E dicevamo delle altre notizie che andiamo ad approfondire, che ritroviamo sul nostro sito controradio.it, notizie principali di oggi, la questione del franchi, delle missive ormai che vengono utilizzate per fare pressing istituzionale verso il governo, ma che al momento non hanno ancora dato gli esiti sperati. Un anno in più per il franchi, il virgolettato che ritroviamo sul Corriere Fiorentino, nuova lettera di Nardella al governo per chiedere lo slittamento al 2025 dell'inizio dei lavori. La soluzione allungherebbe i tempi oltre il 2026, ma consentirebbe di trovare una sistemazione temporanea per la Fiorentina. E qui torniamo anche al comunicato, appello, ma soprattutto alle domande, al sottolineare che il tempo è scaduto per non avere risposte da parte dei tifosi, che hanno diffuso appunto una nota nelle scorse ore commentata anche sulle nostre frequenze, di cui trovate i particolari sul nostro sito controradio.it. Ma d'apertura il Corriere decide di dedicare attenzione alla sanità, al primo vertice dopo il caro IRPEF, la CISL attacca Giani, no a cure Brodino, e noi siamo in collegamento con il segretario della CISL Toscana, Ciro Recce, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi tutti.
Allora, un primo confronto nella sede istituzionale dopo l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF, senz'altro non ci siete andati leggeri, ma d'altronde lo avevate annunciato. Questa modalità di gestione non vi soddisfa minimamente?
Assolutamente no. Noi siamo contrari dal primo momento all'aumento delle tasse che ha colpito lavoratori, pensionati, con una sanità che purtroppo non è che funzioni al meglio. Vediamo le liste di attesa e pronto soccorso, che cosa succede. Quindi noi siamo nettamente contrari a questa politica che è stata portata avanti dalla Regione, un aumento delle tasse che noi non condividiamo affatto. Si sente parlare ancora di ulteriori aumenti. Noi crediamo che si debba intervenire in maniera radicale per poter capire dove ci sono stati eventuali errori, semmai ci sono stati degli sprechi, e intervenire lì. Noi sapevamo da tempo che questo buco di bilancio c'era. Intervenire all'ultimo momento, andando a penalizzare lavoratori e pensionati in un modo così diretto, senza aver pensato prima a cosa fare, è stato un gravissimo errore da parte della Regione. Non si è confrontata, ha fatto dei confronti, dei tavoli con le organizzazioni sindacali che non sono serviti a nulla, senza arrivare poi veramente a decidere qualcosa di importante che poteva, se si fosse intervenuti per tempo, evitare questo aumento delle tasse.
La questione delle case di comunità, che viene posta come possibile percorso innovativo che possa appunto andare a migliorare la gestione della sanità toscana, non vi convince?
Guardi, non ci convince per un motivo molto semplice: al di là che non è stato presentato un progetto chiaro e definitivo che possa poter entrare nel merito. Noi sappiamo che aumenteranno, il PNRR darà grandi possibilità economiche per dare spazio a queste case di comunità, di prossimità, che daranno comunque una grande possibilità, almeno in teoria, di avvicinare la sanità ai cittadini. Il problema è capire: il PNRR va a finanziare la parte infrastrutturale, può permettere di acquistare macchinari, ma senza personale, ma chi è che li farà funzionare? Questo è il punto che noi abbiamo perplessità. Vogliamo capire esattamente in che modo si pensa di poter intervenire anziché lasciare poi dopo cattedrali nel deserto. Questo sicuramente no, questo lo contesteremo fino alla fine.
Lei ha parlato anche di possibili nuovi scenari di pressione, no? Per quanto riguarda l'aumento di ulteriori versanti, si potrebbe andare anche verso un aumento di IRAP e bollo auto, cioè non doveva essere una tantum l'IRPEF per poi mettere mano in maniera davvero nuova, concertata, alla gestione della sanità, che non prevedesse gli scenari che ci siamo portati fino a fine 2023?
È esattamente così. Intanto la Regione ha fatto passare a tutti l'idea che possa essere una tantum. Di fatto, se si va a leggere in quello che è stato applicato, si parla in maniera preventiva di pensare anche al 2025 e al 2026. Quindi questa una tantum, c'è da capire se è davvero una tantum. In secondo luogo, si vocifera la possibilità di ulteriori tasse, IRAP, bollo auto. Ma possiamo continuare a pressare così tanto i cittadini toscani? Io credo che si debba dire basta, e noi abbiamo avviato una serie di iniziative territoriali di mobilitazione già fatte durante il periodo di dicembre e continueranno nei prossimi giorni, e ci prepariamo ad una manifestazione regionale per contestare e contrastare questa politica regionale che a noi non convince.
Ecco, appunto, era la domanda che volevo farle. Su gennaio questa mobilitazione potrebbe tenersi, e come vi siete riaggiornati dal punto di vista istituzionale?
Ma dal punto di vista istituzionale è previsto un incontro che dovrebbe affrontare le questioni della sanità. Ripeto, spero che siano incontri veri e non soltanto tavoli dove si raccontano cose realizzabili. Se veramente c'è la volontà e la possibilità di confrontarci, noi il confronto siamo sempre disponibili a farlo. È chiaro che però rimane tutta la parte precedente, quella che sono intervenuti e che continua a pressare i cittadini, ovvero le tasse. Noi su questo abbiamo idea appunto di fare una mobilitazione regionale, coinvolgeremo i gruppi consiliari per discutere anche con loro. Noi non stiamo fermi, sicuramente non stiamo fermi, non ci ha convinto e non ci convince questa politica regionale, e noi andiamo avanti, cercheremo di farlo unitariamente se possibile. Se possiamo fare delle azioni condivise, noi siamo più che contenti e disponibili. Laddove non ci dovesse essere la disponibilità da parte delle altre organizzazioni, andremo avanti solo come CISL.
Recce, grazie per essere stato con noi, ci riaggiorneremo naturalmente. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie, buona giornata a voi.
automobile. You may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here?
Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground.
And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. Same as it ever was, 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 same as it ever was. Water dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean. Under the water, carry the water.
Notizia che trovate sul nostro sito controradio.it e anche sui giornali di oggi, perché sta montando una polemica che viene da Lucca e che prevede un aumento, perché si concentra su un evento che si terrà sabato 27 gennaio a Lucca. L'associazione Vento dell'Est ha organizzato un convegno dal titolo Verso un nuovo mondo multipolare e tra i relatori ci sarà, in collegamento da Mosca, anche Alexander Dugin, ritenuto l'ideologo di Putin e anche l'ideologo dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. Dunque notizia che sta portando anche a una mobilitazione sul fronte politico locale e che ritroviamo anche sulle prime pagine di oggi. L'ideologo di Putin in video ospite a Lucca in un convegno, polemica del Partito Democratico dalla Repubblica. La notizia insomma sta destando numerose reazioni e ne parleremo poi anche nel nostro prossimo spazio informativo di Newsline serale, così come torneremo invece su tutt'altra vicenda, quella delle motivazioni depositate per quanto riguarda l'annullamento delle multe da Velocar a Firenze. 18 sanzioni sono state annullate e le motivazioni della sentenza sono state depositate nelle scorse ore da parte del giudice di pace. In viale 11 agosto l'apparecchio non era segnalato in modo adeguato e quindi multe annullate che potrebbero aprire uno scenario interessante, perché sappiamo che davvero davvero due stati fa furono molti i sanzionati per quel velocar che poi fu segnalato con ulteriori modifiche sul manto stradale, però solo a giugno 2022 fu sostituita la cartellonistica. Queste alcune delle notizie principali di oggi, ma vi preannuncio che dopo il GR di Popolare Network avremo un focus dedicato a donne e lavoro. L'Italia purtroppo è ultima in Europa per occupazione femminile, una donna su cinque esce dal lavoro dopo aver partorito, e avremo il commento al dossier che contiene questi dati presentato alla Camera nei giorni scorsi, ma anche delle proposte con la presidente nazionale di AIDA, l'Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda, che propone di detassare le babysitter, e anche l'avvocata Marina Capponi, esperta di pari opportunità e discriminazioni sul lavoro, che ci aiuterà in particolare ad analizzare il fenomeno dell'aumento delle dimissioni volontarie, in particolare da parte delle donne, appunto. Tutto questo in Newsline dopo il GR di Popolare Network.
Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. La guerra a Gaza. Nella notte l'aviazione israeliana ha colpito il sud ed il centro della striscia, bombardate soprattutto la regione centrale, quella meridionale di Rafah, anche nelle aree indicate da Israele come sicure per gli sfollati. Almeno 40 le vittime nelle ultime ore, mentre a Khan Yunis si sono in corso pesanti combattimenti tra militari e gruppi armati palestinesi. A Tel Aviv intanto è iniziato il confronto all'interno del gabinetto di guerra sul piano post-conflitto per la striscia. Il governo Netanyahu vuole mantenere il controllo della sicurezza della regione e coinvolgere una task force internazionale per la ricostruzione del territorio e affidarne l'amministrazione a comitati locali palestinesi. Nel piano coinvolto anche l'Egitto. Il piano sta però incontrando le resistenze soprattutto dei ministri di estrema destra. Intanto nella regione inizia oggi l'ennesima missione diplomatica di Anthony Blinken. Il segretario di Stato americano arriverà oggi in Turchia, dove incontrerà anche il presidente Erdogan. Blinken sarà poi in diversi paesi del Medio Oriente e arriverà lunedì in Israele. È uscito dal carcere 11 anni dopo aver ucciso la sua compagna. Da questa mattina in libertà vigilata l'atleta sudafricano Oscar Pistorius, rilasciato dal carcere di Pretoria in Sudafrica. Pistorius aveva sparato e ucciso la sua compagna Riva Steltkamp il 14 febbraio del 2013. Pistorius si trova ora nella lussuosa villa di suo zio a Pretoria, dove ha vissuto durante il processo per omicidio. La famiglia di Riva Steltkamp non si è opposta alla sua richiesta di libertà condizionale a novembre, anche se sua madre, John, ha affermato che non crede che Pistorius sia completamente riabilitato e che stia soprattutto ancora mentendo sull'omicidio. In Giappone è salito a 92 il numero di morti per il terremoto di magnitudo 7.5 del 1 gennaio. I dispersi sono quasi 250, ma calano di ora in ora le speranze di trovare altri sopravvissuti sotto le macerie. Centinaia gli sfollati, 30.000 persone sono ancora senza elettricità, 90.000 senza acqua corrente. 40 anni fa la mafia uccideva il giornalista Pippo Fava, era il 5 gennaio dell'84. Fava aveva appena lasciato la redazione della rivista Siciliani, che aveva fondato, dirigeva. Arrivato vicino al teatro stabile di Catania, fu assassinato con 5 colpi di pistola, aveva 59 anni. Non solo giornalista, ma anche saggista, scrittore, drammaturgo, raccontò con grande anticipo l'intreccio di potere tra politica, imprenditoria e mafia in Sicilia. Per il suo omicidio vennero condannati all'ergastolo Nito Santapaola, il capo di Cosa Nostra Catania, individuato come il mandante, e Aldo Ercolano come esecutore. Questo pomeriggio a Catania il ricordo di Fava con un corteo che arriverà fino alla sua lapide. A Basiano, in provincia di Milano, oggi i lavoratori del polo logistico della Decathlon sono in sciopero per tutta la giornata, dopo che a fine dicembre l'azienda ha rifiutato tutte le richieste avanzate nel corso degli ultimi 2 anni di confronto, rimangiandosi la promessa di venire incontro alle loro necessità. I rappresentanti sindacali e la CGIL hanno organizzato un presidio di 2 ore dalle 10 alle 12 di oggi. Ascoltiamo Alice Romano della Filcams CGIL di Milano.
Le trattative sono iniziate diverso tempo fa, quasi 2 anni, quando abbiamo presentato alcune proposte appunto rispetto sia ad individuare dei turni agevolati per alcune categorie, ad esempio genitori, ma anche persone con un'età diciamo un po' più avanzata, visto che nel deposito si fanno dei turni di lavoro anche abbastanza pesanti. Poi ci sono tanti lavoratori precari, lavoratori a chiamata, lavoratori con contratto a tempo determinato che lavorano in magazzino solo pochi mesi per poi essere lasciati a casa. Quindi noi avevamo chiesto diciamo di fare un percorso di confronto sia per lavoratori già stabili e quindi migliorare le loro condizioni di lavoro. Decathlon a parole si è resa disponibile perché gli incontri ce ne sono stati parecchi, nei fatti però poi ha smentito questa disponibilità perché è andata di volta in volta ad assumere delle decisioni senza confrontarci, quindi banalmente mandando delle email a tutti i lavoratori dicendo da settimana prossima entreranno in vigore queste regole. Questo atteggiamento è stato vissuto come poco rispettoso anche dei lavoratori stessi che si stavano proponendo diciamo con una serie di proposte anche molto concrete e soprattutto non sono andate a migliorare le condizioni di lavoro di larga parte della popolazione aziendale. Per questo dopo una serie di assemblee siamo arrivati a questa decisione.
Sono le 8:35 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30, buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma sono possibili disagi per un incidente al chilometro 357-500 tra Valdarno e Arezzo. In A12 colonnine dell'SOS inattive per guasto all'impianto tra i chilometri 188 e 300 e 189 e 300 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in entrambe le direzioni. Per i treni, per lavori di manutenzione del viadotto stradale sul fiume Arno a San Donnino, interruzione anche oggi della circolazione ferroviaria tra Firenze ed Empoli, info sui nostri canali social. Infine per i traghetti, la corsa da Piombino a Portoferraio via cavo delle 8:40 è stata cancellata per maltempo. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Dal 23 dicembre al 6 gennaio vivi la magia del Natale sul grande schermo con tutta la famiglia al cinema La Compagnia in via Cavour 50 Rosso con il capolavoro d'animazione di Michel Osslou, Il Faraone, Il Selvaggio e la Principessa e i film cult di Disney Vintage Stories, Un Maggiolino Tutto Matto, Pomidottone e Manici di Scopa, Mary Poppins, Quattro Bassotti per un Danese, FBI Operazione Gatto e Elliot il Drago Invisibile. Tutte le info sul sito www.cinemalacompagnia.it.
Contro radio.
You never, no, you never gonna be. wasting our time, baby, but that's never.
Alle 8.40 riprendiamo la linea dagli studi di Controradio, lo abbiamo anticipato, un focus su donne e lavoro meno pagate rispetto ai colleghi, spesso precarie in settori poco strategici, con a disposizione pochi servizi che le aiutino a conciliare vita e lavoro. In Italia per le donne il mondo del lavoro è ancora caratterizzato da molte difficoltà che vengono rilevate ed emergono da un dossier del Servizio Studi della Camera presentato nei giorni scorsi che commentiamo insieme ad Antonella Giachetti, presidente nazionale AIDDA. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, ricordiamo innanzitutto cos'è AIDDA, questa associazione di imprenditrici e donne dirigenti di azienda.
Di azienda, esatto. Sì, è un'associazione che è nata nel 1971 per aiutare lo sviluppo dell'imprenditoria e della libera iniziativa femminile e oggi ha 63 anni. E, fino ad oggi ha sempre, oltre che ha svolto una funzione all'interno della propria associazione formativa e informativa, si pone anche come propositrice di suggerimenti, di istanze, in una, è una dimensione intermedia che unisce le persone alla politica.
Ecco Giachetti, quando lei ha letto i contenuti, i numeri del dossier sicuramente non si è sorpresa, non è una novità, però sicuramente la necessità di trovare delle risposte che intervengano su tutti i fronti un po', no, che abbiamo anticipato e che siano strutturali è fondamentale. Da dove partire?
Da dove partire? Bisogna tenere conto che i processi di trasformazione sono lunghi, sempre, non c'è una ricetta immediata e quindi la trasformazione del processo deve avvenire proprio sul paradigma di pensiero della nostra società. Il tema della cura, quindi dei figli e anche poi degli anziani, è un problema che non deve essere relegato nell'ambito delle case a carico delle donne, ma deve diventare una dimensione antropologica della nostra società, deve essere la prima istanza di benessere della cittadinanza. Detto questo, abbiamo certamente in questo momento in cui è difficile spesso trovare un nido, o sono pieni, o poi ci sono zone che non ne hanno, una formula potrebbe essere quella di detassare, cioè togliere dal reddito imponibile direttamente i costi che la donna lavoratrice sostiene per poter lavorare, per poter mantenere i bambini a casa, tenerli, curarli a casa. È una roba semplice che oltretutto fa emergere anche materia imponibile laddove questi compensi che vengono dati a babysitter, collaboratrici eccetera magari non sono stati fino ad oggi dichiarati.
Quindi voi dite rendere interamente deducibili dal reddito i costi sostenuti per babysitter, sì, o per persone addette alla, sì, cura della casa, diciamo.
Tracciati, ovviamente tracciati.
Certo.
Quindi devono essere, certo, perché è una spesa inerente, mi capisce? Cioè se io non ho la persona che mi garantisce in alternanza a me stessa di poter accudire i figli, io non posso lavorare, mi sembra evidente.
la risposta e quindi no, la scelta, la libertà di scelta viene a mancare. Questa è la sostanza che poi si rileva anche dai numeri che vengono sintetizzati in questo quadro. Grazie per questo intervento, speriamo davvero che in qualche modo a livello politico venga recepita quella che è una vostra proposta. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi per l'intervista. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie, salutiamo la prossima ospite che vogliamo far intervenire, con la quale condividere delle riflessioni su questo ambito, l'avvocata Marina Capponi, che molti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici conoscono. Ben trovata, Marina.
Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori.
Avvocata con pluriennale esperienza specifica con soggetti vittime di discriminazione, mobbing e molestie sul lavoro, si è occupata anche a livello istituzionale e tuttora si occupa di lavoro femminile, pari opportunità di genere, e autrice della trasmissione radiofonica andata appunto su Controradio e poi dalla quale è nato il libro Bread and Roses con Daniela Morozzi, storie straordinarie di ordinaria discriminazione. Marina, come dicevamo con la presidente di AIDA, immagino che tu non ti sia sorpresa rispetto alla fotografia che il dossier su donne e lavoro restituisce.
Certo, infatti è una situazione nella quale l'Italia è sempre il fanalino di coda rispetto all'occupazione femminile. Ho un dato veramente eclatante rispetto alla situazione del lavoro delle donne, che fa capire come siamo ancora, diciamo così, in una posizione molto arretrata rispetto agli interventi che devono essere posti in essere per superare questi ostacoli che impediscono alle lavoratrici italiane di poter partecipare al mercato del lavoro nella stessa maniera dei colleghi maschi. Abbiamo il dato dell'Ispettorato del Lavoro che dice che nel 2022 si sono dimesse 44.000 lavoratrici madri nel periodo protetto. Quindi anche nel periodo in cui le lavoratrici non rischierebbero il licenziamento, perché è vietato appunto nel periodo della gravidanza, del puerperio, fino al terzo anno di vita del bambino, comunque le lavoratrici si dimettono, quindi
cioè la sintesi è, pur essendo protette in quella appunto fase, scappano dal lavoro perché è inconciliabile, di fatto non riescono a tenere in piedi tutto quello che è l'aspetto lavorativo e familiare, perché non hanno sostegni adeguati.
Esatto. Il punto ovviamente è proprio questo, la mancanza ormai endemica dei servizi dedicati all'infanzia, primi fra tutti gli asili nido, e su questo il PNRR è stata un'enorme occasione perduta, perché le lì finalmente c'erano ed in realtà non sono state sfruttate, anzi addirittura tra i tanti tagli motivati dalla impossibilità di portare, diciamo così, in fondo i progetti nel tempo necessario, e ci sono proprio gli asili nido, eppure sarebbe stato strategico. Ora, sotto questo profilo, per fortuna la Regione Toscana ha intrapreso un percorso virtuoso di ampliamento del servizio a fasce meno abbienti, consentendo l'accesso addirittura gratuito a questa forma fondamentale di servizio, però siamo sempre con numeri non sufficienti rispetto a quello che sarebbe, diciamo così, la richiesta. E quindi il tema purtroppo è sempre quello, ecco. Abbiamo anche delle norme nuove che potrebbero aiutarci a chiavi, diciamo così, antidiscriminatorie, ad aiutare le donne a non essere penalizzate sotto il profilo soprattutto dell'organizzazione del lavoro. La legge 162 del 2021, denominata sulla parità retributiva, in realtà contiene tante norme interessanti, anche quelle appunto di una particolare attenzione rispetto all'organizzazione del lavoro sotto il profilo dell'orario, cioè quando vengono modificati o comunque comunque trattati rapporti di lavoro sotto profilo orario in modo penalizzante, in particolare per quelle lavoratrici che hanno carichi familiari, ecco, in questo caso scattano delle tutele particolarmente incisive anche sotto il profilo della discriminazione di genere. Ma anche questo non basta, e poi sono norme che vanno conosciute, perché spesso le stesse lavoratrici non sono, diciamo così, in grado di conoscere, ecco, le tutele che possono attivare per poter diciamo così salvaguardare anche il proprio posto di lavoro e soprattutto una vivibilità, una qualità della vita, del lavoro, che dipende tutta appunto da una difficile conciliazione.
Ecco, a questo proposito correggimi se sbaglio, quindi stiamo dicendo che i principi, anche l'evoluzione legislativa ha avuto delle prospettive, dei cambiamenti in positivo di aderenza a quelli che possono essere appunto i bisogni, ma i servizi e gli strumenti che sono stati posti in essere su questo versante del potenziamento dei servizi non sono sufficienti per permettere poi una declinazione nel concreto. Servizi che poi andrebbero a beneficio del nucleo, del contesto familiare, non solo di un appunto sostegno di genere unidirezionale, voglio dire.
Certo, ma infatti perché quando si parla anche in maniera molto retorica di famiglia, di tutela della famiglia, bisogna pensare allo squilibrio che nell'ambito familiare c'è ancora nella ripartizione dei compiti, quindi il lavoro di cura che grava ancora in maniera importante sulle donne, cura in senso lato, quindi sia nei confronti dei bambini ma anche degli anziani, dei disabili, è ancora estremamente squilibrato, tant'è vero, ritornando sempre quei dati, è il 63% che nell'ambito delle dimissioni riguardano le donne, e la giustificano proprio con le difficoltà di conciliazione solo il 7% dei padri. Vuol dire che, capito, il punto è proprio su una cattiva distribuzione dei compiti e legata anche ad aspetti economici, perché spesso nell'ambito familiare chi ha un reddito, diciamo così, più significativo è l'uomo, e di conseguenza chi poi si sacrifica, tra virgolette, sotto il profilo della diciamo così compressione delle proprie attività lavorative extradomestica e una concentrazione invece sull'attività domestica, e poi è la donna che ha un reddito, capito, meno significativo a livello familiare, che può essere in qualche modo sacrificato, sacrificando ovviamente anche aspettative, diciamo così, capacità professionali che a volte veramente sono compresse, sono emarginate, e quindi rendono appunto il nostro mercato del lavoro nazionale appunto il fanalino di coda a livelli europei, sia come numero di partecipazione delle donne al lavoro e sia sotto profilo qualitativo.
Certo, certo. Un'ultima considerazione rispetto appunto anche alla tua esperienza: tutto questo rende le donne ancora più deboli all'interno del contesto lavorativo e a rischio dal punto di vista di mobbing e possibili ricatti.
Certo, no, sicuramente c'è questo aspetto di ricattabilità fortissima, perché spesso la conservazione del proprio posto di lavoro, comunque sia, passa attraverso la soggezione a una serie di situazioni che sono ai limiti della vessazione, quindi orari spesso assolutamente incompatibili, situazioni di ricattabilità anche sotto il profilo, per esempio, delle molestie sessuali. Purtroppo la percentuale di questi casi è sempre esageratamente alta, è inaccettabile, ed è comunque la punta di un iceberg che, rispetto alle denunce che spesso noi operatori siamo costretti a trattare, sono veramente una percentuale minima rispetto alla casistica, che è veramente molto molto estesa. specialmente appunto in determinati settori, quelli del terziario, della ristorazione, dei servizi alla persona, sono appunto ambiti lavorativi a bassa qualità, diciamo così, professionale, con una forte ricattabilità nei confronti delle lavoratrici.
Marina Caponi, tu dovessi concludere dando un consiglio alle lavoratrici che si trovano ad affrontare appunto il nuovo anno e devono anche implementare la loro consapevolezza rispetto agli strumenti che hanno a disposizione?
Ma dunque, ci sono tante figure anche istituzionali, per esempio ci sono le consigliere di parità che sono a livello, diciamo così, di città metropolitana, a livello regionale, organismi che sono nominati dal Ministero che in maniera del tutto gratuita e molto competente, ad avendo anche delle, diciamo così, degli strumenti molto incisivi, possono aiutarle. Quindi in caso di discriminazione, quando le lavoratrici si sentono di essere in una situazione critica, che si rivolgano alle consigliere di parità. Ci sono i sindacati hanno degli sportelli, la città metropolitana di Firenze, la Camera del Lavoro metropolitana di Firenze ha uno sportello che si chiama Donna, che è deputato proprio ad ascoltare e a intervenire in casi di discriminazione e di, diciamo così, trattamento deteriore delle lavoratrici sotto tutti i profili, ecco, sia retributivo che sotto il profilo dell'orario e delle, diciamo, condizioni di lavoro in senso lato. Quindi la possibilità di essere aiutati c'è, gli strumenti ci sono, donne, fatevi avanti, cercate di appunto conservare il posto di lavoro, che è una cosa estremamente preziosa, e soprattutto una qualità del lavoro, della vita, che sia degna e dignitosa come la nostra Costituzione prevede.
Esatto, grazie per tutte queste informazioni all'avvocata Marina Caponi. Buona giornata e buon lavoro, Marina.
Grazie a te, Chiara, grazie a voi ascoltatori e ascoltatrici, buona giornata, buon anno.
Doesn't matter now, because now I'm going to get free. 15 lune d'inverno a Peccioli. Il 26 dicembre e il 6 gennaio dalle 15 l'appuntamento più atteso da grandi e piccini. Tra le vie del borgo, mercatino artigianale, laboratori creativi e musicali, letture animate, spettacoli di strada, merende golose e tanto altro da scoprire insieme. Info fondarte.peccioli.net e segui la pagina Facebook 11 lune a Peccioli per tutti gli aggiornamenti.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Ci sentite?
TIF alla radio. Voce e temi dal canale video di Controradio.
9:03 per questa finestra di TIF alla radio. This is Florence, il canale video di Controradio che trovate su Instagram e su TikTok. Saluto Camilla Köger quest'oggi con noi. Bentrovata Camilla, buongiorno.
Buongiorno a te, ciao Chiara.
Chissà se i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, così come gli utenti di TIF si sono chiesti, no? A fine anno quali sono state le scoperte più incredibili del 2023. Ebbene, una riguarda proprio una scoperta che arriva da professionisti, da accademici di Pisa. Parliamo di un fossile ritrovato dai paleontologi di Pisa che ha scombinato un po' le carte.
Esatto, ha scombinato le carte perché, diciamo, nella vita le certezze sono poche e quindi se io vi dicessi che probabilmente la balenottera azzurra non è l'animale più grande mai esistito...
Ecco, questo ci inquieterebbe, questo creerebbe della fortissima confusione in noi, ma è così davvero, non è la più pesante?
Probabilmente no, questo perché in Perù infatti alcuni paleontologi del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, assieme ad un gruppo internazionale di scienziati, hanno trovato i fossili di un gigantesco cetaceo e si tratterebbe quindi di un animale vissuto 37 milioni di anni fa, un po' lungo della balenottera ma sicuramente più pesante. Secondo la ricostruzione il Perucetus colossus pesava più di 300 tonnellate ed era lungo 20 metri circa. E nel deserto di Ica principalmente sono state ritrovate 13 vertebre, 4 costole e parti del bacino di questo cetaceo.
Questa scoperta, che appunto ha a che fare con il Dipartimento dell'Ateneo Pisano, è rientrata appunto nella classifica delle scoperte più incredibili.
Esatto, sì, si trova al terzo posto tra le scoperte più incredibili del 2023 secondo National Geographic.
Allora, sicuramente non può che inorgoglirci, no? Perché sottolinea quanto il mondo della ricerca a partire dal nostro territorio possa, insomma, contribuire ad incrementare il patrimonio di conoscenze a livello internazionale. Che tipo di reazioni? Ricordiamo che il video è stato pubblicato nelle scorse ore sul canale TIF Instagram e TikTok. È uno scenario, quello scientifico delle scoperte, che appassiona gli utenti.
Sì, senz'altro. Il mio invito è quello di andare a vedere il video, perché effettivamente cercare di immaginarsi un animale più grande, più pesante della balenottera azzurra è impossibile, e all'interno del nostro video siamo riusciti a ritrovare delle immagini che sono state create ovviamente pensando a quello che poteva essere questo cetaceo gigantesco, e quindi cioè più facile è un aiuto che ci viene incontro per cercare di capire l'enormità di questo essere. Quindi l'invito è quello appunto di andare sui nostri profili, di andare a vedere il video, perché alcune immagini sono veramente forti.
E allora ci ha incuriosito, grazie a Camilla Koeger, grazie alla redazione di TIF, alla prossima finestra, buona giornata.
Ciao.
Alla radio, ci sentite?
Alle 9:10 minuti passiamo dagli oceani, passiamo dalle scoperte marine alla terraferma, perché ci occuperemo di ungulati, lo faremo tra poco con il prossimo ospite con cui andremo a collegarci. Intanto do il buongiorno e saluto Raffaele Palumbo, ben trovato Raffaele.
Buongiorno, bentrovati. Questione molto annosa, questione spinosa, questione che divide lo stesso mondo interessato dalla vicenda. Ne abbiamo parlato naturalmente a lungo, poi forse c'è stato un momento di alleggerimento dovuto anche alla presenza del lupo, allora abbiamo parlato della presenza del lupo, però siamo sempre di fronte a qualcosa di irrisolto. C'è chi parla in un certo modo delle recensioni, che ci parla in un certo modo anche, come dire, degli aiuti che arrivano dalla parte della regione toscana, ma c'è chi semplicemente vorrebbe essere messo in condizione di fare il proprio lavoro, perché per molti non è avere i soldi a fronte di un campo devastato, ma è poter portare un prodotto che è unico al mondo e che però in questo momento richiede, secondo alcuni, un piano di emergenza. Tra questi Francesco Colpizzi, saluto e ringrazio il presidente dell'Unione Agricoltori di Firenze, ben trovato.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Nonostante i cambiamenti degli ultimi mesi, comunque siamo di fronte ad una questione, ad una popolazione di ungulati che è molto più elevata rispetto alla media nazionale.
Nelle nostre campagne toscane dagli ultimi censimenti emerge come la densità di ungulati, quindi cervi, di suinidi, dal daino al capriolo, passando per il muflone per arrivare al cinghiale, cervo compreso, siamo intorno a 400.000 capi nella sola regione toscana, con una densità che è prossima a 4 volte e mezzo, 5 la media nazionale. Insomma, la Toscana si colloca tra le regioni, tra le aree d'Europa le più dense di ungulati, insomma è la seconda o la terza, se si può dare una classifica, insieme ad alcune regioni dell'Ungheria e dell'Austria, ecco, dove tuttavia insomma ci sono condizioni ambientali tali che possono sostenere questa densità di animali, mentre da noi qui in Toscana no.
Beh, infatti ricordiamo che la Toscana per metà è territorio boschivo ed è tra le regioni italiane, forse la regione italiana con maggior territorio boschivo, quindi evidentemente con una situazione anche favorevole ad una questione che però voi dite va normata. C'è stata in questi giorni una polemica sul tema delle recensioni, su cui lei è intervenuto anche con una certa laicità, dicendo servono ma non è che siano la panacea, la soluzione a tutte le questioni. Che cosa significa un piano di emergenza? Cioè, da questa storia come se ne esce? Perché se ho capito bene, appunto, voi, come dicevo all'inizio, volete fare il vostro lavoro, non volete vivere di contributi dopo aver avuto dei danni. Come se ne esce?
Se ne esce attraverso, come dire, un confronto che sia un confronto fattivo, attraverso una discussione, prendo in prestito il suo aggettivo laica, per trovare un punto di equilibrio tra gli interessi e le, come dire, sensibilità diverse che appartengono, come dire, da una parte al mondo ambientalista, dall'altra al mondo importantissimo del mondo venatorio, no? Perché la caccia, se ben fatta, svolge un ruolo sociale importante, non meno importante di quello dell'impresa agricola, no? In un connubio, in un equilibrio che possa riportare il nostro territorio, il nostro paesaggio agrario. Va bene, nelle condizioni proprie dell'ambiente fiorentino e dell'ambiente toscano.
Colpizzi, non so se Raffaele voleva prendere la parola, ma volevo sottolineare questo però, ma come si è arrivati a questa sproporzione? C'è un 450% in più rispetto alla media nazionale di caprioli, cinghiali, daini e cervi in Toscana, è frutto di una scelta strategica a priori diciamo dell'uomo che ha a che fare col mondo venatorio? Come si arriva a questa situazione in cui si deve mettere mano a un piano d'emergenza?
Guardi signora, nelle nostre campagne sus scrofa, cioè il cinghiale, è sempre esistito, bene? Dove più, penso alla Maremma, dove molto meno qui nella provincia di Firenze o in altre aree. Sono stati introdotti circa 20 anni fa dei biotipi di cinghiale non locale provenienti dall'Ungheria, e lo stesso vale anche per i caprioli, e queste hanno una capacità di riprodursi.
Ecco, volevo arrivare qui, Colpizzi, sono stati introdotti non a scopo agricolo, a scopo venatorio. Cioè, cerchiamo di capire poi cosa adesso dobbiamo andare.
Non le so rispondere. Perché è un fatto accaduto moltissimi anni fa, quando io non mi occupavo di queste cose.
Sì, comunque diciamo che l'interpretazione è abbastanza intuibile. Fatto sta che adesso abbiamo questa emergenza, no? E voi dite...
I biologi mettono in evidenza come, e gli zoologi, come... mentre prima questi una scrofa di cinghiale partoriva un cinghialino all'anno, oggi riesce a farne 7-8. Poi si innesca un circolo biologico, un ciclo biologico dove causa ed effetto diventano la stessa cosa, perché nel momento in cui la popolazione aumenta, la popolazione di questi animali si nutre di uva, si nutre di mais, si nutre di
ma questo è chiaro, elementi, è chiaro Colpizzi, e noi capiamo assolutamente qual è lo stato di emergenza. Fatto sta poi nel capire le cause, le responsabilità, dobbiamo dare il nome ad ognuna di queste, perché altrimenti è un sistema che non funziona nella correttezza dell'informazione. Ci scrivono: cosa significa la caccia a un ruolo sociale al pari dell'agricoltura? Cioè, sono tematiche anche per il nostro ascolto fortemente delicate, e anche da un punto di vista di sostenibilità ambientale. Ma diciamo, torniamo all'oggi, a come poter intervenire. Lei dice occorre un sistema che faccia dialogare il mondo agricolo, il mondo venatorio, le istituzioni, e per quanto la regione negli ultimi 3 anni abbia dimostrato impegno, non basta. In sostanza, cosa chiedete?
Le ripeto che chiediamo la convocazione di un tavolo istituzionale per accertare i diversi modi, metodi, strumenti a disposizione, o anche da, come dire, creare ex novo, da inventarsi anche con un po' di creatività per eliminare il problema, o comunque per riportarlo in condizioni sostenibili. Qui nessuno vuole fare della campagna fiorentina un far west, dove chiunque può imbracciare un fucile ed andare ad ammazzare queste bestie. Vorrei non essere frainteso, ecco, da questo punto di vista. Ecco. E attraverso un tavolo nel quale possano partecipare tutti i soggetti, tutti, nessuno escluso, interessati a questo argomento, trovare una soluzione. Certamente la soluzione non può essere la piccola recinzione, la grande recinzione, la battuta imbraccata o altro. Ecco, probabilmente sarà da un insieme di diversi provvedimenti e di diverse azioni che si potrà riuscire a trovare una soluzione.
Grazie intanto per questo suo contributo, grazie e buona giornata.
A lei buona giornata.
E allora Raffaele, arrivano tanti messaggi come era prevedibile, il tema è delicatissimo, soprattutto se non ci limitiamo ad affrontare l'attuale, che comunque deve essere raccontato soprattutto negli strumenti del possibile intervento per tornare a una normalizzazione di un qualcosa che è oggettivamente straordinario anche in quello che è il versante delle cause. Ci scrivono allora: il mondo venatorio alle sue colpe, Monti Pisani si pastura, si abbandona pane per attirarli nelle zone di caccia di pertinenza delle proprie squadre di battuta. Insomma, ci sono molti messaggi di questo tipo, come era prevedibile aspettarsi.
Sì, devo dirti la verità, io ho l'impressione che il mondo venatorio sia molto in crisi, nel senso che non trovi un ricambio generazionale ormai da tempo. Se entri in una casa del popolo, magari di un posto di campagna, lì tutti sono stati o quasi tutti sono stati in qualche modo cacciatori. Se invece parli con i giovani, con i ragazzi o comunque con le persone più giovani, non è certo un tema che ti ritrovi a affrontare in una discussione in una casa del popolo, che può essere appunto in una zona normalmente è in passato vocata a certe situazioni. Per cui secondo me è un mondo che non sta trovando ricambio, e tra l'altro, come dire, avere la licenza costa, avere il fucile costa, ci sono tasse da pagare, cioè ci sono tutta una serie di cose che affondavano le radici e la tradizione toscana, e che noi oggi secondo me vediamo veramente sempre meno. Non credo che tu conosca molti coetanei che facciano i cacciatori.
No,
ecco,
infatti ti rispondo, perché arriva un messaggio proprio su questo al 342 81 04 111, e meno male che i giovani sono lontani dalla caccia. Poi però c'è anche un riferimento di un altro ascoltatore che ci scrive: caprioli, cervi e daini sull'Appennino erano già presenti oltre 100 anni fa, trofei di caccia di famiglia che risalgono a fine 1800 lo testimoniano, a differenza dei cinghiali che non esistevano né in Mugello né in Casentino.
E infatti, come ci raccontava Colpizzi, sono specie che sono state introdotte, quelle che poi chiamiamo, se, quando ci fa comodo, specie aliene, che sono state introdotte, la grande quantità basta abitare poco fuori le grandi città, diciamo così, e ti ritrovi il cinghiale, che però, come diceva Colpizzi, appunto arriva dall'Ungheria e doveva in qualche modo ripopolare e rifar vivere la cosiddetta arte venatoria, mentre invece al momento accade soltanto un disequilibrio biologico, oltre che sociale, economico e poi alla fine anche politico, rispetto poi alle richieste e alle interlocuzioni con le istituzioni.
E allora chiudiamo questa pagina, naturalmente un tema che avrà poi spazio per ulteriori riflessioni sui vari versanti, aspetti che innesca. Siamo in conclusione di Newsline, torneremo naturalmente lunedì prossimo con voi, prossimo appuntamento con l'informazione alle 12:47. Non possiamo non ricordare, Raffaele, quanto è importante e non sia conclusa assolutamente la campagna del Contro Radio Club con le festività, e neanche si concluderà con l'Epifania. C'è bisogno davvero di un sostegno da parte dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, andando su controradioclub.it a fare la tessera o partecipando alle iniziative che anche da gennaio annunceremo. Alcune prenderanno vita, in particolare il 13 gennaio, ma ce ne saranno, così come le radio aperte.
Assolutamente, ci saranno iniziative dal 13 gennaio, radio aperte, ma soprattutto cercheremo anche di fare un punto per capire a che punto siamo, scusate il gioco di parole, e torneremo a raccontarvi del fatto che, non appartenendo a nessun gruppo editoriale, non essendo, come dire, tra virgolette, figli di nessuno, non avendo le spalle coperte se non dai propri ascoltatori, senza i propri ascoltatori e le proprie ascoltatrici non riusciamo ad andare da nessuna parte, né soprattutto ad offrirvi il servizio migliore, quello di qualità, quello a cui avete diritto, e lo fate anche contribuendo con 50 euro l'anno.
E lo fate anche contribuendo sempre nel palinsesto con i feedback che ci date, la partecipazione e la condivisione, facendovi a vostra volta partecipi in termini di contenuti e riflessioni condivise. Dunque mi raccomando, controradioclub.it è il sito di riferimento non solo per la tessera ma anche per i gadget. Vi rimando a Alias, che tornerà oggi in supplenza di Benedetto Ferrara, dunque non ci sarà Silvano ma ci sarà l'ottimo Alias con voi nella prima parte della giornata, e noi ci risentiamo nel GR regionale. Da Raffaele Palumbo e Chiara Brilli, l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.